Prova. Vediamo un po'. Allora inizio? Vado? Bene. Allora, la presentazione è su una cosa che è stata tra due mondi, anzi tra tre mondi, tra il mondo principalmente della agricoltura, agronomia, lotta biologica contro insetti invasivi, che in questo caso è la cimice asiatica, che adesso vediamo un po' di spiegare, chi non lo sa. Tutti sanno che cos'è la cimice asiatica? Mica tanto, un po' la spieghiamo. E poi quello che è il mondo della... quindi in pratica questo mondo qua è un po' l'informatica e l'entomologia, ecco, l'altro mondo sarebbe questo, insomma. E però c'è anche un altro mondo, se mai posso passare questa cosa qui, perché lo studio è passato all'interno di Arvaia, che è una cooperativa agricola un po' particolare che sta a Borgo Panigale, vicino a Bologna, che è una CSA, una comunità che supporta l'agricoltura, o qualche volantino, quindi potete anche farlo passare. E, ovvero sia, comunità che supporta l'agricoltura vuol dire che si tratta di un fondo agricolo dove si fa agricoltura un po' fuori dall'economia normale, anche di vendita dei prodotti che normalmente si fa in agricoltura, ovvero sia sono i cittadini di Bologna, sono circa 500-600 soci, principalmente cittadini di Bologna, di cui un po' più di quasi 200, ecco, che sottoscrivono delle quote, che vuol dire che all'inizio dell'anno si fa il calcolo che questi 200 soci avranno verdura, principalmente un po' di frutta e anche un po' di cereali alla settimana, c'è cioè anche il pane ad esempio, e ci si divide prima, si fa il conto di quanto è il costo di produzione, perché ci sono dei operai, soci anche loro, soci lavoratori che lavorano in questo fondo, e si fa il conto di quanti sono i costi di produzione, ci si divide i costi all'inizio dell'anno. E quindi uno poi, dopo, diciamo, di quello che ci saranno 1000 cetrioli all'anno, sono 100 quote, ci si divide 10 cetrioli all'anno, in realtà sono di più, insomma. E quindi se poi in realtà viene una grandinata, viene qualcosa, succede un qualcosa, ovviamente ci si divide di meno e tu hai pagato i costi di produzione. Questa è una comunità che supporta l'agricoltura, poi ci sono varie forme, in realtà questa è, diciamo, quella più forte, perché ci si divide sin dall'inizio, poi ci sono altre forme, una cosa partita in Giappone e poi negli Stati Uniti, ce ne sono tante in Germania, con cui c'è anche una sorta di gemellaggio con Friburgo di Arvaia, ce ne sono in Francia, in Italia Arvaia è stata una delle prime, se non la prima, insomma. Ma la cosa interessante nel fondo agricolo di Arvaia è che ci sono ancora delle vecchie piantate relitte. Cosa sono le piantate? Sono la forma tradizionale di coltivazione che c'era fino agli anni 60 in quasi tutta la pianura padana, ovvero sia viti maritate a dei tutori vivi, aceri ad Arvaia, piuttosto che olmi nel modenese, piuttosto che gelsi nel reggiano o nel veneto, che servivano anche per il bacco da seta. Ovvero sia, le coltivazioni agrarie erano dei fazzoletti di terra, dei piccoli appezzamenti lunghi, circondati da, tra virgolette, il bosco, insomma, cioè degli alberi. Perché è interessante in questo discorso? Perché abbiamo iniziato lì io e un mio amico che studia questi insettini, questo è il lavoro della sua vita, 30 anni di entomologia non pagato da nessuno. Lui studia tra i più piccoli insetti del mondo, che sono i calcidoidei, che sono per la maggior parte insetti utili, ovvero sia sono insetti che fanno le uova dentro altri insetti, e in molti casi anche insetti parassiti, e in molti casi, essendo anche animali estremamente piccoli, si parla anche per alcune di queste specie, si va intorno allo 0,3-0,4 mm, per arrivare a quelli che poi vedremo oggi a 1-2 mm di grandezza, perché questi stanno molto bene in zone, diciamo, non trattate sicuramente, e comunque, come quelli che ad esempio vedremo oggi, svernano nelle foglie, nello strato di foglie degli alberi o nelle cortecce, e diciamo in mezzo all'erba alta o in mezzo a dei filari di alberi ci stanno meglio che in mezzo alle colture, insomma. E così anche la cimice asiatica. La cimice asiatica è questo insetto che è arrivato in Cina, dalla Cina, era già arrivato negli Stati Uniti, probabilmente da noi è arrivato in parte anche dagli Stati Uniti, è stato per la prima volta avvistato alla dogana di Campo Galliano vicino a Modena in Italia, ma probabilmente c'era già in altri posti, nel 2012, ed è diventato un flagello per in particolare le pere, che è una delle colture principali in questa zona, anche qui vicino, e nel modenese, nel ferrarese, su molta frutta, dalle pesche, Romagna, eccetera, va un po' anche sulle mele e poi sulle leguminose, attacca in maniera molto forte la soia, ma arriva praticamente su tutte le colture. E non avendo lui, arrivando qua dalla Cina, non ha i suoi nemici naturali, si è espanso e fa dei danni molto di più che in Cina. In Cina si conta che è più o meno oppredato, parassitato intorno al 75-80%, cioè in realtà delle uova che fa o dei piccoli e poi degli adulti che nascono, soltanto al massimo un 20-25% rimane vivo, perché ha un mucchio di nemici naturali, da noi no. E quindi è esploso, ha creato un mucchio di danni. Allora, andiamo un po' per gradi, perché non sono tanto preparato. La questione è quella di come fare a capire se esistono degli insetti che riescono a controllare questo insetto anche da noi, e poi in più se esistono, se insieme alla cimice asiatica sono arrivati anche degli insetti dall'Asia, cosa che in effetti l'abbiamo trovati in giro per l'Emilia Romagna, insomma gli agronomi eccetera. L'idea è quindi stata quella di, detta arrivando proprio al succo, andare a monitorare le uovature, che sono delle piccole uovature. Adesso vi porto subito un esempio, molto fortunato, perché in realtà il monitoraggio è prevalentemente in natura. Fino ad ora gli studi degli agronomi erano, a un certo punto trovi un'ovatura di cimice, la raccoglie, la porti in laboratorio, fai un'incubazione in laboratorio, basta temperatura ambiente, e vedi se nasce qualcosa o meno. Però la cosa a me non mi funzionava, perché tu vedi un'ovatura quando è stata deposta, c'è già arrivato l'insetto utile a deporre, perché questi insetti utili depongono l'uovo dentro l'uovo della cimice asiatica, e la larva di questo insetto, che sono dei microvespine, vengono anche dette, sono dei microimenotteri, nasce a spese della larva della cimice asiatica, tanto è vero che alla fine arriverà a nascere questa microvespina al posto della cimice asiatica. Lei nasce dall'uovo e a sua volta, dopo essere fecondata, vivono pochissimo, vivono giusto il tempo per accoppiarsi e per fare le femmine delle altre uova dentro altre uova. Però quando tu raccogli un'ovatura non sai se c'è già arrivata, lasciarla in natura è molto meglio. E allora l'idea è stata quella di fare un monitoraggio attraverso una web app. Qua un esempio, perché la maggior parte le lascio in campagna, e poi vedremo le foto susseguirsi, cioè la stessa ovatura fotografata, perché lascio dei codici. Questa qua l'ho raccolta, dopo andiamo a vedere, non mi ricordo più, sono stato via una settimana, sono ritornato ieri sera e per fortuna ho visto che è nato il prassitoide locale, cioè un prassitoide autoctono, cioè che non viene dalla Cina, un parassitoide di bocca buona. È strano, è molto strano gli insetti, perché di questa cimice ce ne sono tante. C'è una famiglia di questi microvespine che è molto specifica sui pentatomidi, che sono le cimici puzzolenti, detta in poche parole, e in effetti molte volte trovi delle uova di cimice asiatica dove non nasce niente. In molti casi potrebbe anche essere che sia un microvespina autoctona che ha trovato questa ovatura che tutto sommato assomiglia alle altre, di quelle autoctone, ci ha provato, ma per la biologia lui non riesce a crescere. È una sorta, viene detta, una trappola ecologica. Cioè in realtà rischia di estinguersi anche la microvespina autoctona. Ce n'è uno che però è di bocca buona, va anche su lepidotteri, va anche su, cioè su farfalle, va su molti altri insetti, che invece ci riesce. Però vedremo poi dallo studio che abbiamo fatto che ha dei problemi. Allora, quindi qua vedete dentro l'ovatura di cimice asiatica, che sono delle piccole uova grandi poco più di un millimetro, fatti in gruppi molto regolari, quasi a nido d'alveare, di 28 uova o 27 volte. Se ne fa di meno, io una volta l'ho beccato a Valentino, una cimice mentre faceva le uova, l'ho disturbata, lei se n'è andata, ce n'erano 25, non aveva finito. E sono nati i parassitoidi, così vi rendete conto, il parassitoide locale, che è ancora vivo e domani mattina riporterò ad Arvagia a liberarsi. Quindi vedete dentro dei piccoli cosini neri, che poi qua vedremo alla super macro della foto, della macchina fotografica, vedete un po' meglio come sono. E vedete le uova che in parte sono aperte nere. E lì è nato quello invece della cimice asiatica. Quindi questo è uno scoop, oggi è incredibile. Allora, vediamo un po'. Che cosa ho usato? Tanto che ve l'ho passato, lo guardate, sperando che rimangano vivi fino a domani, non so quando sono nati. Ne avevo tre di ovatura a caso, probabilmente quella, cercando di fotografarla, mi si è staccata la foglia, allora l'ho raccolta. Normalmente la lascio in campo e fortuna vuole è nata. Sì, però... ci ho provato una volta, sì, perché loro come adulti, gli adulti di quelle microvespine sono gricifagi, mangiano nettare. Infatti un'altra cosa che abbiamo fatto lì ad Arvaia è, e anche qua abbiamo usato una web app per seguirla, questo è in controluce, non l'ho poi trovato a schiudere. Ha il corpo stretto in vita, piccolo, e poi un testone enorme con due grandi occhioni di fianco. Questo è l'Acrocrisoides solus, che poi è questo testone con questo boccone enorme, è proprio lui. E poi vediamo anche il Trisolcus, che l'ho fotografato anche recentemente, che sia questo, non mi pare, però vediamo. Vediamo se lui, non mi ricordo. C'ho anche delle foto del Mitsukuri. Tanto andiamo avanti anche un po' qua. No? Questa è la Nezara viridula. Andiamo a vedere anche questa. Vediamo un po' qua. Cosa sta venendo fuori? Ah, ci mettono un po'. Qua ci sono alcune uova predate, lo si vede da, ad esempio probabilmente da cimice asiatico, qui si vede il foro, loro hanno uno stiletto tipo un ago, queste qua sono predate, no, qua non c'è, non c'è niente, avevo confuso, e invece questa è la Nezara viridula, dove probabilmente queste qua nere sono quelle parassitate. A volte io ho trovato anche sulle rovature di Nezara il 50% di parassitate. Aspetta, questa è sempre quella, andiamo a vedere altre. Insomma, se avete domande nel frattempo che io cerco altre rovature belle, fate pure questa roba qua. R. No, Kobo Toolbox, con ODK, ho fatto l'app.
E poi questo per presentare...
Lui, perché i dati sono semplicemente date, longitudine, latitudine, identificati. No, sono su Kobo Toolbox. Dopo R li prende, però siccome, cosa succede? Io ogni volta in Kobo Toolbox... non hai la possibilità di in qualche modo tenere a memoria di quello che avevi fatto prima. Cioè, non è che puoi andare in campo con la web app e scegliere l'identificativo di prima. L'identificativo lo vedi dalla striscetta e lo scrivi, ma per lui sono due osservazioni separate. In R, invece, riesco a fare una roba tipo SQL. E quindi metto insieme e da lì viene fuori. Cioè, queste sono un'osservazione che io in campo attraverso uno strumento fisico che è banalmente proprio una striscetta, ce ne ho anche, insomma, queste robe dove io ci scrivo sopra a pennarello un filo, le attacco all'ovatura, vicino all'ovatura, e sopra ci scrivo il codice. Quindi è un'osservazione con questo codice, un'osservazione con questo codice e un'osservazione con quel codice. Per Kobo Toolbox sono tre osservazioni diverse nel tempo che non riesce a collegare. E invece in R io le collego e faccio l'elaborazione nel momento stesso in cui la prima ovatura gli ho dato latitudine e longitudine. Le ovature dopo no, non ha importanza, l'ho data la prima, per il modo in cui l'ho costruito. Poi che cosa dopo che cosa fa l'ultima ovatura, ad esempio, potrebbe avere l'indicazione che io ho dato sempre in Kobo Toolbox di quante uova erano, di quante sono schiuse, di quante non si sa, di quante parassitate, di quante predate. Lui collega tutto allo stesso codice R, fa l'elaborazione e ti dà i grafici di prima. Tutto con R, sì. Tutto con R. Sì, sì. E ecco qua cosa c'è alla fine. Questo cos'è? Questo cos'è? Boh. Andiamo a vedere se trovo qualcosa di bello, se no passiamo a quelli dopo, se no, insomma, se avete domande. Non trovo quella con il... Ah, qua siamo già... Queste... Ah, ce n'hanno una alla fine, può darsi, non è ancora caricata. Magari in una di queste foto. Ah, eccolo! Eccolo, il Trisolcus! Vai! Questo credo che sia lo Japonicus. Poi alcune di queste dopo le ho raccolte... E poi sono riuscito a raccogliere anche qualche, le ho raccolte sia perché guardassero le ovature, anche da lì riescono a capire, ma in alcuni casi sono riuscito a raccogliere anche l'insettino e l'ho dato all'entomologo. Oh, questo è l'acrocrisoide solus, niente, Nezara, eccolo, questa è la vespa samurai. Vediamo anche questa probabilmente. Eccola, qua è molto sgranata, insomma. Comunque questa è la Vespa Samurai, cioè l'insettino che noi abbiamo portato dalla Cina, apposta. Non so se vi è interessato, ma... Esatto. Che questo, a differenza dell'anastatus, cioè del nostrano, è molto specifico sulle cimici che hanno le ovature un po' grosse e è abbastanza specifico sulla cimice asiatica. E questo quindi cosa fa? Lui fa questa cosa qui. Quando becca un'ovatura, le uova le mette uova per uova. Quindi non c'è il problema dell'altro che se nascono le cimici poi si mangiano le uova che non sono nate. Anche se mi è capitato una volta, bastarde, cimici, non so se siano intelligente, ovatura col parassitoide a un certo punto, la vede a un certo punto che prende un colore diverso, un'altra cimice arriva e fa un'ovatura sulla stessa foglia di fianco che non viene parassitizzata. Quelle uova nascono e si trovano le altre uova di fianco e le vanno a predare. Robe fuori di testa. Domani iniziamo a fare la prima giornata, anche la prima ora sarà con dei tecnici, con degli agricoltori in campo. È di 2 anni questo progetto, e poi sì, in questo, adesso che è un progetto con un piano di sviluppo rurale finanziato, la roba sarà più più ufficiale, insomma, quindi faremo ovviamente dei report, insomma. Sì, la Vespa l'abbiamo, quella lì proprio, l'abbiamo lanciata il 2 di agosto, in 2 posizioni, lungo questi filari. E quindi stiamo monitorando lì rispetto ad altri filari più lontani per vedere se cambia. Dopo l'idea è anche studiare, ma questo in 2 anni non credo che riusciremo a farlo, anche delle possibilità di comprensione di dove sia meglio lanciare effettivamente all'interno di un paesaggio, in base a questo. E poi l'altra cosa che abbiamo fatto è quella di mettere delle strisce fiorite in alcune posizioni e non in altre, perché questi insettini da adulti si nutrono di nettare e quindi queste strisce fioriscono, e vedere un attimo se questo incide. Sarà molto difficile riuscire a vederlo, però ci si prova, insomma. Grazie a voi.